siamo andati a letto pensando che la vicenda calabrese fosse chiusa, visto che già girava il nome del nuovo commissario. Ebbene, è saltato tutto un'altra volta e sulla scorta dei veti incrociati tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sui nomi, che si innesta tra l'altro in un nuovo riacutizzarsi della tensione sul tema del fondo salva stati. Un paese e una politica piuttosto ciclici, ci pare. La giornata, per la verità, ci consegna un numero di vittime per il virus molto alto, oltre 850, e insieme a questo il dato sui ricoveri più basso da settimane, anzi in calo di 120 unità, mentre oggi è previsto il vertice per ragionare sul Natale. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti di mercoledì 25 novembre. E io non so che dire su questa storia della Calabria, eh? Per i distratti, abbiamo iniziato col generale Cotticelli che ha lasciato perché non sapeva, o forse sapeva, che doveva fare il piano pandemico e non sapeva presentarlo. E poi Zuccatelli, l'uomo voluto da Speranza, il quale è occorso, per così dire, in un infortunio, sì, un video nel quale diceva che le mascherine erano inutili, che bisognava baciarsi per 15 minuti per contrarre il virus. Poi l'ex rettore della Sapienza Gaudio e la vicenda della moglie, la quale dice a Catanzaro: io non ci voglio vivere, come nel film con Alberto Sordi.
Ma se ti dicessi cambiamo vita, andiamo giù a vivere a Catanzaro?
E poi che c'entra Catanzaro?
Beh, nel sud la vita costa meno.
Ma noi stiamo tanto bene qui nel sud, figurati.
Figurati, figurati. E poi ieri sera la fumata nera in Consiglio dei Ministri. Di nuovo. Si parlava di Narciso Mostarda, medico che dirige la ASL Roma 6, e Luigi Varratta, già prefetto a Reggio Calabria. Uno era portato dal PD, uno dal Movimento 5 Stelle, e si sono detti no a vicenda e hanno fatto saltare la nomina. E poi c'è la domanda del perché nessuno voglia andare a fare il commissario in Calabria. Gratteri, ieri, a Di Martedì.
Se poi non riesce nel progetto, nel risultato, azzera quello che ha fatto in 40 anni di brillante professione.
È un rischio così grosso fare il commissario alla sanità in Calabria?
Ma il rischio c'è ancora, anche perché oggi nell'ultimo decreto c'è la possibilità di scegliersi 25 collaboratori. Però 25 collaboratori all'interno delle ASP della Calabria, ma se alcune di queste ASP sono state sciolte per mafia, il commissario dove le deve pescare? Se i soggetti attuatori devono essere le ASP, e nelle ASP c'è gente che è entrata come portinaio usciere, adesso è dirigente, un manager addetto ai lavori non va a rischiare. Quindi ci vorrebbe la possibilità di poter scegliere almeno in campo nazionale.
Così Gratteri. 349-238-6666, come sapete, per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Abbiamo un piccolo blocco adesso sulla parte WhatsApp scritta, chiamiamola così. Quindi andate di voce, quelle le riceviamo. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, siamo anche in diretta su Facebook, ovviamente. Io non so quanto giudichiate e come giudichiate tutta questa discussione aperta se sotto Natale si può andare a sciare oppure no. In questa situazione, mentre contiamo gli 850 morti, devo dire, ha qualche elemento di surrealtà, per carità. C'è tutta la preoccupazione giusta e corretta dei gestori degli impianti sciistici, per carità. C'è la preoccupazione giusta e corretta delle località di montagna che vivono su questo, e però la situazione, ragazzi, è quella che è. Locatelli è il Consiglio Superiore di Sanità.
I numeri attuali credo che non rendano compatibile un'ipotesi di riapertura, proprio perché vorrebbe dire poi esporre sostanzialmente tutto il paese a una ripresa della curva epidemica e avere una concertazione europea è assolutamente fondamentale.
Concertazione europea che viene richiamata da altri, per esempio dal presidente del Veneto, Luca Zaia.
Io vorrei che il governo ci garantisse che gli austriaci, che sono i nostri dirimpettai, o le altre comunità nell'arco alpino, non tengano gli impianti aperti, perché allora vuol dire che è una presa in giro. Da noi si scia addirittura passando il confine con gli sci.
Austriaci che però pare che da questo lato non ci sentano e stiano pensando, anzi abbiano già annunciato che sostanzialmente gli impianti sciistici rimarranno aperti, tanto che dalle parti del governo si sta pensando, e sui giornali qualche indiscrezione di questo tipo la trovate, si sta pensando a chiudere i confini, dire nel periodo di Natale mi dispiace, in Austria non ci puoi andare per appunto questioni sanitarie. Del resto, cosa è successo con l'ultima stagione sciistica? Gianni Rezza, sentiamo.
Bisogna purtroppo ricordare che l'anno scorso, tra febbraio e marzo, vedemmo molte file e di fatto dai proprio ski resort partirono molte persone infette che andarono, dopo tornando a casa, alimentarono molti, molti focolai. Per cui c'è tutta una serie di attività che possono condurre ad aggregazioni anche in luoghi chiusi ed essere quindi da questo punto di vista particolarmente rischiose.
Oggi, come ben sapete, ce ne siamo occupati nella puntata di lunedì, che anzi vi raccomando di andare a riascoltare, la puntata delle 8.35, e ci torneremo oggi sul tema. È la giornata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ne parleremo oggi, lo faremo con Lucia Annibali, che è una testimonianza vivente e parlamentare di cosa può essere la violenza sulle donne. Lo sapete, Lucia Annibali, sfregiata con l'acido dal marito nel 2013. E ora deputato di Italia Viva. Un paio d'anni fa parlava così, sentiamo la sua voce.
Quando una donna trova il coraggio di denunciare le violenze subite...
Ovviamente questa è la voce del ministro della giustizia Bonafede, sentiamolo ci Annibali.
Manterrei sempre un certo rispetto nei confronti dei sentimenti che provano le donne, nei confronti della bontà di questi sentimenti. Però, anche perché è importante stabilire sempre le responsabilità, e cioè bisogna sempre chiarire che è l'uomo che è responsabile per delle sue fragilità sicuramente, per delle sue insicurezze, ma anche secondo me per, come dicevo prima, proprio questa malvagità che ad un certo punto si è in grado proprio non solo di coltivare ma anche di mettere in atto.
E sentiamolo proprio il ministro Bonafede su quello che è uno dei grandi temi. Quando una donna denuncia, che cosa succede? A volte non si agisce abbastanza velocemente.
Quando una donna trova il coraggio di denunciare le violenze subite, è fondamentale che lo Stato intervenga tempestivamente, meglio, laddove possibile, immediatamente, per proteggere quella donna ed impedire ulteriori drammatiche conseguenze.
Qualcuno dice, visto che di Calabria abbiamo parlato all'inizio, un ascoltatore dice: non si vuole ammettere che il problema è l'andrangheta nella gestione del denaro pubblico. Uno Stato forte, non connivente, ingaggerebbe una guerra contro questo potere mafioso. Caro Marco, sì, ovviamente c'è anche l'elemento dell'andrangheta. Ebbene, mi pare che lo raccontasse proprio Gratteri. Diceva: guardate che le aziende sanitarie provinciali sono infiltrate. E di questo abbiamo prova e dimostrazione da tempo. I racconti che sono emersi dopo il commissariamento dell'azienda sanitaria locale di Reggio Calabria lo dimostrano ampiamente. Azienda sanitaria locale di Reggio Calabria, nella quale c'erano effettivamente anche delle persone legate alla criminalità organizzata e anche condannate, c'è sicuramente questa questione. Non è ovviamente la sola questione, però è sicuramente un pezzo della questione e anche un elemento di timore, se volete, per chi pensa di accedere, pensa di arrivare a questa carica, viene nominato a commissario della Regione Calabria, perché il timore, la paura di iniziare a mettere le mani in affari pericolosi è oggettivamente forte, magari con il rischio di non essere abbastanza protetti dallo Stato. Vi porterei sul fronte dei dipendenti pubblici, perché ieri se ne è tornato a parlare. Lo ha fatto la ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone, perché come ben sapete ieri abbiamo dedicato una puntata ampiamente al tema degli autonomi. Abbiamo sentito anche molte vostre voci, autonomi, partite IVA, imprenditori che ci raccontavano un po' che fase di difficoltà stavano attraversando. Ebbene, il tema di discussione resta questo sciopero proclamato per il 9, che attaccato all'8, il giorno che è un giorno di festa, e con un lunedì che lo precede, il 7 farebbe fare un mega ponte. Questo dicono i maligni. I sindacati rispondono: no, ma guardate, in quel giorno noi perdiamo un giorno di stipendio. Dall'altra parte c'è chi dice: guardate, lo sciopero degli statali in questo momento, che sono gli unici veramente garantiti, è un po' uno schiaffo a tutti gli altri lavoratori, a partire proprio dagli autonomi. La ministra Dadone.
Io ritengo che forse un tono di questo genere è anche ingiustificato verso il governo, che quantomeno quei 400 milioni di risorse è riuscito a reperirle. Ora poi la manovra è passata al Parlamento e chiaramente si vedrà come lo modificherà il Parlamento, però lo ritengo decisamente una mossa troppo forte per questo periodo. E seppur lo sciopero chiaramente sia un diritto e quindi siano i pieni poteri da parte dei sindacati di poterlo proclamare, penso che in questa fase acquisca ancora di più una tensione che c'è già nel paese ed è già molto alta. Quindi non vedo perché andare allo scontro quando è sotto gli occhi di tutti che ci sono altri lavoratori che hanno subito ancora di più dei lavoratori pubblici l'effetto di questa crisi. Penso alle partite IVA, chiunque ha dei negozi.
Così la ministra Fabiana Dadone. Ad Agorà il leader della CGIL Maurizio Landini dice: spero che lo sciopero del 9 possa essere evitato.
Io mi auguro che sia possibile evitarlo, quello sciopero, e che sia già nei prossimi giorni si possa avviare un confronto, perché anche su questo ad oggi non c'è ancora stata una discussione. Noi non stiamo chiedendo di semplicemente rinnovare i contratti nel pubblico e nel privato per un po' di aumenti salariali e lasciare le cose come stanno. Noi stiamo dicendo che anche nel settore della pubblica amministrazione, come del resto ci chiede l'Europa, c'è bisogno di andare a una grande riforma e a un grande miglioramento.
Così Landini. Tra un attimo, tra l'altro, torneremo a parlare di lavoro, perché non vorremmo e non vorrei che in questi giorni così complicati, nei quali ovviamente al centro dell'attenzione c'è la pandemia, ci sono le mille cose, c'è il piano per i vaccini, restassero un po' troppo sullo sfondo tutti i dossier industriali che si era promesso di risolvere rapidamente. A partire dall'Ilva, per l'Ilva oggi ci sarà uno sciopero. Il governo ha annunciato ieri con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che è in arrivo a breve una soluzione, e passando per Alitalia, naturalmente, la vicenda autostrade, perché siamo ancora là fermi, come sapete, con l'ultimatum dato da questi microfoni dal Vice Ministro Cancelleri, il quale ha detto: dobbiamo chiudere entro fine dicembre, l'ultimo ultimatum del governo, entro fine dicembre, altrimenti ci sarà la revoca della concessione. Ci arriviamo tra un attimo all'Ilva, prima un passaggio dagli Stati Uniti.
Immediately we've gotten outreach from the National Security Shop, from just across the board. And they're already.
La voce è quella di Joe Biden, che è stato intervistato nella notte da NBC. Sta partendo sostanzialmente la transizione, e quindi ci siamo, nonostante il presidente americano uscente Donald Trump stia ancora protestando, dicendo che ci sono stati dei brogli e che andrà avanti la sua battaglia legale. Da dire che fino adesso ci sono state una trentina complessivamente di entità giuridiche diverse che hanno detto al presidente: no, guarda, questa denuncia non ha senso, i brogli non ci sono stati, eccetera eccetera. Vedremo come proseguiranno le cose, però al momento poche basi e poche prove ha portato il presidente americano su questo fronte. Intanto la partenza della transizione, la scelta della squadra di Joe Biden, ce lo ricorda oggi il Sole 24 Ore, ossia Janet Yellen al Ministero del Tesoro, l'ex presidente della Federal Reserve, ha spinto i mercati Wall Street sopra quota 30.000 punti. È un segnale di buona accoglienza da parte del mercato della nuova presidenza Biden, o quantomeno della chiarezza che porta il fatto di avere un vincitore sostanzialmente riconosciuto, anche se Trump non lo dice, però è un vincitore riconosciuto. Traffico.
Ma non potremmo commissariare il commissario alla sanità in Calabria?
Dovrebbero fare un referendum. Volete aprire per Natale? Va bene, però tenete conto che a gennaio si richiude tutto.
Non so se si possa fare, se si possa attrezzare un referendum così rapidamente. Però appunto, ragazzi, dibattito aperto. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anche detto che probabilmente non si farà la messa di mezzanotte. C'è qualcuno che già si arrabbia e dice: ma come, ci tolgono la messa di mezzanotte? Se c'è il coprifuoco, c'è il coprifuoco, c'è il coprifuoco per tutti. E poi la messa di mezzanotte è chiaramente un assembramento, che ci vogliamo dire. Roberto Benaglia, segretario della FIM CISL, il sindacato dei metalmeccanici della CISL, buongiorno, benvenuto Benaglia.
Buongiorno a tutti voi.
Eccoci qua. Oggi sciopero di 2 ore dell'Ilva. Perché? Perché ieri il Presidente del Consiglio ha detto: a ore chiuderemo con ArcelorMittal. E però mi pare che sia un po' uscita dai radar nell'ultimo periodo la vicenda.
È uscita dai radar, soprattutto è stata dentro una situazione molto nebbiosa, lasciatemelo dire, nel senso che l'annuncio anche ieri del Presidente Conte è l'ennesimo annuncio di qualcosa di concreto e che però dobbiamo ancora toccare con mano, forse si realizzerà da qui al 30 novembre, perché entro il 30 novembre è la data di scadenza entro la quale il governo con ArcelorMittal potrebbe trovare un possibile accordo per il prosieguo dell'attività produttiva di questo importante polo siderurgico. Peccato che tutti i dettagli importanti per qualsiasi realtà industriale, anche per il sindacato e i lavoratori, sono ancora poco conosciuti. Noi sappiamo, avendo avuto un incontro col governo, che tramite Invitalia, tramite il commissario Arcuri, si sta provando a rilanciare l'attività produttiva e a inserire lo Stato nella gestione del polo siderurgico assieme ai Mittal, però non conosciamo gli investimenti. Tenete presente che oggi questo è l'anno della più bassa produzione assoluta, si chiuderà con 3.300.000 tonnellate prodotte, quando è un sito che potrebbe produrre 7-8 milioni di tonnellate e lo faceva fino a pochi anni fa. Quindi non è che stiamo andando bene e poi vedremo, stiamo nella situazione peggiore, abbiamo più di 5.000 lavoratori in cassa integrazione da tempo e che non hanno prospettive, ne abbiamo altri 1.000 fuoriusciti che sono ancora in cassa integrazione. Quindi il sindacato vuole semplicemente toccare con mano quello che è il piano,
cioè,
degli investimenti.
Benaglia, diteci quello che succede, diteci su cosa state trattando, dateci qualche informazione un po' più dettagliata, e che è questa la richiesta sostanzialmente.
Esatto, cioè dateci la concretezza di vedere rilanciare effettivamente, di non chiudere un polo siderurgico che vale da solo l'1% del PIL del paese, che alimenta l'importante industria metalmeccanica, degli elettrodomestici, delle automobili, eccetera. E noi vogliamo garanzie sull'occupazione, garanzie sugli investimenti e, dico subito come sindacato, garanzie sulla decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale. Non esiste per noi un contrasto, avanti a lavorare, non ci interessa l'ambiente, bisogna combinare sempre di più, ci sono le risorse del Recovery Fund che finalmente l'Europa ci mette a disposizione anche per questi obiettivi, noi però a 4 giorni, 5 giorni dalla scadenza del 30 novembre abbiamo avuto indicazioni generali e nessuna concretezza. Ed è per questo che oggi faremo presidi, 2 ore di sciopero, perché solamente coinvolgendo i lavoratori si può pensare di rilanciare questa attività produttiva.
Nelle settimane scorse, Benaglia, noi abbiamo ospitato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, appena rieletto, il quale ci ha detto: entreremo anche noi con una quota. Ne sapete qualcosa?
Non ne sappiamo nulla, non ci risulta che ci sia questa cosa, probabilmente è una dichiarazione di volontà. Non credo che le regioni, mi permetto di dirlo dal punto di vista della loro missione istituzionale, abbiano il compito di entrare nel capitale di società così tra l'altro importanti. Penso che le regioni, le autorità locali sono molto importanti nel essere coinvolte per verificare tutta la sostenibilità e l'applicabilità del piano. Però, ripeto, il piano ha bisogno di essere chiarito e definito sulla base di investimenti. Quello è uno stabilimento che ha bisogno di un forte rilancio, sia nell'area caldo, sia in una serie di investimenti nuovi. Si parla di forni elettrici, si parla di nuove tecnologie che permettono di produrre il cosiddetto acciaio verde, che in tutta Europa sta venendo avanti. Però, ripeto, per il sindacato la questione fondamentale è che abbiamo 10.700 lavoratori a Taranto, altre centinaia e migliaia in giro per l'Italia, 1.700 lavoratori da troppo tempo fissi in cassa integrazione, fuori dall'azienda, e quindi la gente vuol sapere se ci sarà possibilità di tornare a lavorare e di lavorare serenamente. Questa è una grande incertezza, il governo deve darci risposte chiare. Noi ci attendiamo una rapida convocazione, magari assieme ai Mittal, se i Mittal rimangono, noi siamo contenti che rimangano partner industriali forti, ma dobbiamo assolutamente arrivare ad un accordo sindacale che deve essere vincolante per far ripartire veramente questo importante polo siderurgico.
Ascolti Benaglia, a chiudere, è una settimana calda non solamente per questo, ma anche perché riprende la trattativa sul contratto dei metalmeccanici. Dopo quella che c'era parsa un po' di tensione, mi sembra che gli animi si siano un po' parzialmente raffreddati. Le prospettive le vede bene oppure no?
La prospettiva positiva sicuramente è il fatto che noi domani siamo stati riconvocati da Federmeccanica, la parte datoriale, che ci ha convocato perché intende, ci dicono, avanzare una nuova proposta per trattare e speriamo arrivare a concludere rapidamente il rinnovo del contratto della più grande categoria del settore manifatturiero. È una buona notizia perché ricordo a tutti che il contratto è scaduto da 11 mesi e i ritardi non fanno bene a questo paese, abbiamo bisogno di dare certezza. Certamente per l'industria e per tutta l'economia è un anno complicato, ma l'industria sta ripartendo, non è fermata in questo momento dal lockdown, abbiamo bisogno di sostenere questa ripartenza dando tutele ai lavoratori sia salariali e sia di carattere normativo. Quindi noi domani andiamo fiduciosi, con la voglia di trattare, però c'è bisogno che Federmeccanica dimostri domani di interrompere il tatticismo e di arrivare con proposte più sostanziose sul piano salariale, sul piano normativo, perché c'è bisogno in questo paese dove tutto sembra sospeso di avere soluzioni concrete.
Grazie Roberto Benaglia, segretario generale della FIM CISL, per essere stato con noi. Prima di chiudere lo dico agli ascoltatori che si sono sentiti offesi o infastiditi da come ho trattato la questione della messa, per carità, cioè nessuna volontà di essere irrispettoso, è semplicemente a dire che la messa di mezzanotte è un assembramento per definizione, nel senso che ci si trova in tanti all'interno della chiesa, punto. Quindi è un elemento sul quale fare attenzione. Poi per carità, vedete voi. Anche qualche ascoltatore cattolico e dice: io non riesco a pensarci ad una messa in questa situazione, una messa di mezzanotte in questa situazione. Va bene, GR24, aperta la discussione pure su questo. GR24, ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa.